Bene, allora cominciamo. Serata sarà importante, affrontiamo un tema molto caldo. Siamo sempre là intorno agli anni a cavallo tra prima della guerra e dopo la prima guerra mondiale e sicuramente il fatto più importante che è scaturito dalla grande guerra è stata la rivoluzione d'ottobre. Quindi oggi è una giornata dedicata alla Russia, tema molto importante perché la Russia tra l'altro si collega a fatti di attualità, per cui ci sarà modo anche di fare riferimento ad alcune radici storiche profonde di questioni che sono ancora aperte con i conflitti che si combattono oggi e soprattutto vorrei richiamare il fatto che la rivoluzione d'ottobre non è un fatto tra gli altri, ma è veramente un evento che costituisce un evento di cerniera, di cesura tra un prima e un poi. Il riferimento più chiaro che possiamo portare avanti come titolo di paragone per la rivoluzione russa è la rivoluzione francese. La rivoluzione francese è un fatto così epocale, sappiamo che funge da data simbolo per distinguere tra l'età moderna e l'età contemporanea. Addirittura si potrebbe dire, alcuni storici lo sostengono, che sotto certi aspetti la rivoluzione d'ottobre ha avuto un impatto più profondo, soprattutto nell'immediato, rispetto addirittura alla rivoluzione francese. In fondo la rivoluzione francese nell'arco di 20 anni, 25 anni era riassorbita con il congresso di Vienna e la restaurazione. Invece la rivoluzione d'ottobre ha avuto un seguito incredibile che si è esteso poi in tutta Europa e poi addirittura in tutto il mondo. Si è fatto un calcolo che nell'arco di pochi decenni, 50-60 anni, circa un terzo della popolazione mondiale viveva sotto regimi che erano direttamente o indirettamente ispirati alla rivoluzione d'ottobre e al comunismo che era iniziato appunto lì tra Mosca e Pietrogrado. Quindi un impatto veramente notevole. La rivoluzione d'ottobre quindi è un fatto epocale che potremmo dire se non distingue tra età moderna e contemporanea, cosa che invece è fatta dalla rivoluzione francese, distingue tra 800 e 900. Di solito è la grande guerra che divide la Belle Époque, cioè l'età a cavallo tra i due secoli, dal secolo breve, quello che comincia nel 1914 e si chiude non a caso con il 1991, che è il collasso dell'Unione Sovietica. Quindi vedete ci sono 7 decenni che sono sotto l'egida di questa importante rivoluzione che è stata veramente fondamentale per caratterizzare il Novecento. Tra l'altro appunto la rivoluzione d'ottobre non è stata soltanto un laboratorio sociale, politico ed economico, ma è stata una fonte di ispirazione permanente per tutti i movimenti del mondo di decolonizzazione, per esempio, di emancipazione dei popoli, di ricerca della giustizia sociale. È stata vissuta da una parte del mondo come una vera e propria fede, al punto che era accettabile ed è stato accettato per lungo tempo alcune evidenze di malfunzionamento della rivoluzione nella speranza che quella fosse la giusta direzione, che fosse necessario un tempo più lungo per poter conseguire il risultato appunto della giustizia sociale, dell'equa redistribuzione della ricchezza, di un modello di vita che veramente perseguisse l'eguaglianza non soltanto di fronte alla legge, ma l'eguaglianza sostanziale, perché ovviamente la rivoluzione francese aveva parlato di eguaglianza davanti alla legge, però il problema è che chi dispone di una certa ricchezza tende a godere di più diritti di quelli che dispongono di meno ricchezza, anche se teoricamente di fronte alla legge siamo tutti uguali. Quindi la rivoluzione d'ottobre è andata proprio nella direzione di rendere concreto, o è sembrato per molto tempo rendere concreto, il sogno della giustizia sociale e diciamo di un potere veramente gestito dai popoli in forma diretta attraverso il partito che doveva essere l'espressione della volontà popolare. Quando è che si è infranto questo sogno? Questo sogno si è infranto già a partire dagli anni 50, quando ci sono stati i fatti di Ungheria, invasione di Budapest da parte dell'Armata Rossa, in cui si è reso evidente che tutti i paesi che orbitavano come sfera di influenza sovietica non rimanevano lì per loro volontà, ma erano in qualche maniera costretti attraverso le forze armate. Moltissimi intellettuali che avevano creduto, che hanno anche, come dire, lottato durante la Seconda Guerra Mondiale, pensiamo al comunismo nella lotta contro i totalitarismi fascista e nazista, moltissimi partigiani hanno lottato non soltanto per liberare l'Italia dal nazifascismo, ma anche proprio con l'obiettivo di realizzare il comunismo, visto ancora idealisticamente come l'obiettivo di una società più giusta in cui fosse disponibile il benessere per tutti. Già però 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è stato chiaro a molti che quel regime non garantiva né libertà, né prosperità economica, né benessere, e pertanto molti hanno preso le distanze. Anche se va detto che negli anni 50 c'era ancora lo Sputnik, c'era ancora Yuri Gagarin, quindi c'era la dimostrazione che la Russia era capace di innovare dal punto di vista tecnologico e di incanalare gli sforzi verso quello che appariva appunto un grande risultato di carattere scientifico-tecnologico, anche se in effetti sappiamo appunto che si trattava poi di una guerra fredda condotta sul piano della scienza e delle esplorazioni spaziali. E poi abbiamo avuto appunto il muro di Berlino e il collasso dell'Unione Sovietica, ma si può dire che insomma l'esperienza del comunismo che è avvenuta appunto tra Mosca e Pietrogrado si è estesa proprio a tutto il mondo, ecco, e ancora oggi in qualche maniera viviamo la coda lunga dell'esperienza comunista. Il titolo della lezione di oggi è La rivoluzione imprevista. Perché imprevista? Perché secondo la dottrina di Marx, così come era stata da sempre interpretata, probabilmente i più fini esegeti di Marx non saranno d'accordo con questa interpretazione, ma la vulgata era che Marx riteneva che il comunismo fosse un esito ineluttabile della storia. La storia, come aveva prodotto la rivoluzione francese, cioè la società borghese che aveva abbattuto l'antico regime, cioè i privilegi nobiliari, la monarchia e l'assolutismo, così, diciamo, la società borghese covava in sé le sue contraddizioni e avrebbe generato una nuova forma di organizzazione sociale, politica e economica che dal punto di vista di Marx doveva essere il socialismo reale, cioè appunto il comunismo essenzialmente. Però la premessa era questa, che i paesi che erano più vicini a realizzare la rivoluzione comunista dovevano essere i paesi di più antica industrializzazione, dove il capitalismo aveva manifestato tutte le sue contraddizioni. Secondo Marx, la società borghese, capitalistica e industriale sarebbe crollata sotto il peso delle sue proprie contraddizioni e ci si aspettava che essa crollasse proprio laddove era iniziata per prima e dove il sistema capitalistico era più radicato. E quindi perché imprevista in Russia? Perché la Russia non era un paese di antica industrializzazione, era arrivato in maniera così molto recente, in tempi molto recenti l'industrializzazione, era un paese ancora in larga misura contadino, come vedremo nella lezione di oggi, e per cui proprio dal punto di vista teorico ci si poteva aspettare che ci fossero delle rivoluzioni e che la Russia potesse recuperare il tempo perduto facendo una specie di rivoluzione francese in ritardo di 100 anni o di 120 anni, ma una rivoluzione borghese, cioè la rivoluzione con cui la borghesia abbatte i privilegi dell'aristocrazia o del clero. Non ci si aspettava che venisse una rivoluzione comunista in un paese dove mancavano gli operai in larga misura, perché è l'operaio, è la classe operaia il motore rivoluzionario che acquisisce consapevolezza di sé proprio all'interno del mondo della fabbrica, nella catena di montaggio. È lì che prende consapevolezza della propria condizione, si emancipa e quindi può diventare classe rivoluzionaria. Ma mancando gli operai mancava la materia prima. Ecco, come mai dunque avviene la rivoluzione? Beh, avviene in diretta correlazione con la Grande Guerra. Come avevano detto i sindacalisti rivoluzionari francesi e come in Italia dicevano i socialisti massimalisti, tra cui Benito Mussolini, il peso della guerra e le sofferenze della guerra saranno così importanti che il popolo sarà costretto a fare la rivoluzione. Perciò la tesi di Mussolini, per esempio, in Italia era: con il popolo d'Italia dobbiamo fare la guerra in maniera da spingere la gente alla disperazione, e la disperazione è appunto l'alimentazione, è il volano per fare la rivoluzione. Ecco, questa condizione di estrema sofferenza del popolo si verifica proprio in Russia attorno al 1916, quando la guerra sembra non finire e la Russia dimostra tutta la sua inadeguatezza. E dopodiché comincia una serie di movimenti di piazza con l'ammutinamento dell'esercito che provocano appunto, infatti, a cascata tre rivoluzioni: la prima nel 1905, la seconda nel febbraio del 17, la terza nell'ottobre del 17. E poi la Russia precipita nel caos di una guerra civile che dura per alcuni anni e che poi dà come esito appunto il consolidarsi del potere bolscevico a Mosca, a Pietrogrado e in tutta la Russia. Da quel momento si comincia a costruire il comunismo con tutte le contraddizioni, ma anche con i successi di cui però parleremo la prossima volta. Per cui oggi noi partiamo dall'Ottocento e ci fermiamo con la morte di Lenin nel 1924. Se poi abbiamo tempo, c'è sempre la coda per poter completare la lezione della volta scorsa. Si doveva parlare di Francia, d'Italia e di Giappone all'indomani della Grande Guerra. Se non ce la facciamo, perché la lezione è abbastanza corposa, direi, nutrita, non voglio ammazzare il paziente, possiamo rinviare ancora, perché parleremo poi nello specifico dell'Italia, quindi ci possiamo legare a quello. Poi la Francia troviamo un modo, insomma, per inserirla in un'altra lezione prossima. Bene, quindi vado avanti velocemente per ricostruire un po' a tappe la storia della Russia dalla fine dell'Ottocento fino al 1924. Ho voluto partire con delle immagini spiritose e divertenti. Questa è la mappa serio-comica dell'Europa del 1899, è stata pubblicata in Inghilterra, a Londra. Che cosa c'è di interessante in questa mappa? Vabbè, le caricature che in qualche maniera identificano i profili identitari delle nazioni, tra i quali, come vedete, spicca la Russia per grandezza. La Russia è una grande potenza nell'Ottocento, lo è essenzialmente perché è una miniera inesauribile di materie prime e di risorse umane, come si dice oggi, cioè ha milioni di persone che vivono sul suo territorio. Tra un po' spiegheremo bene però che cosa vuol dire essere russi, non è una cosa così scontata. Comunque viene vista la Russia come un paese molto importante, importante e con cui fare i conti. La Russia è molto interessata ai Balcani, vi ricordo, in concorrenza con l'impero austro-ungarico, e c'è la questione ottomana, cioè di un impero che si sta sfaldando, e ci sono insomma varie potenze tra quelle regionali balcaniche, l'Italia pure, l'Austria e poi la Russia, che guardano con interesse ai Balcani. Comunque la Russia viene molto rispettata proprio per la sua grandezza. La seconda mappa è pure tratta da un'illustrazione divertente di fine 800, anzi questa qua è del 1914, un atlante divertente nel mondo, e questo mi è sembrato giusto metterlo perché rimette nella giusta prospettiva le dimensioni della Russia. Cioè la Russia è un paese, come sappiamo benissimo, sterminato. Lo è ancora oggi, lo era ancora di più nel 1914, quando era l'impero russo che si estendeva, come dire, dal Mediterraneo, o quasi dal Mediterraneo, dal Mar Nero fino al Mar del Giappone, fino al Mar Giallo, e quindi in Estremo Oriente sostanzialmente. È un paese gigantesco che sorveglia quindi due continenti ed è una presenza ingombrante sia nell'uno che nell'altro. Quanto grande è la Russia e come ha fatto a espandersi fino a questo punto? Si è espansa nell'arco di molti secoli. Tanto bisogna considerare che la gran parte della popolazione russa abita nella Russia occidentale europea. La gran parte della Siberia sono territori poco ospitali, freddi, desertici o semidesertici, stepposi, e quindi c'è una bassissima densità abitativa. Però vedete che dal 1533, data in cui comincia la rinascita russa, la rifondazione della Russia, fino alla fine dell'Ottocento c'è una vastissima espansione, sia verso occidente, più blanda, no, dal punto di vista proprio quantitativo, che verso oriente. Innanzitutto vedete che tra il 500 e la fine del 600 viene inglobata praticamente tutta la vastissima Siberia, arrivando allo stretto di Bering, al mare di Ozk. Dopodiché abbiamo tra la fine del 600 e l'800 la conquista di vasti territori europei. Vedete appunto per esempio la Crimea, che oggi è sotto l'interesse, è sotto gli occhi di tutti. Kiev, e quindi l'Ucraina, viene inglobata. Tenete presente che l'Ucraina in parte è sotto il controllo austro-ungarico, in parte è sotto il controllo polacco-tedesco. La Polonia è inglobata, sappiamo, in parte sotto la Russia, in parte sotto l'impero tedesco e in parte appunto sotto l'Austria-Ungheria. Poi andiamo avanti all'inizio dell'Ottocento e vedete che c'è un'ulteriore estensione, per esempio alla Finlandia, e ancora si sconfina verso ovest, e avanti così abbiamo nella seconda metà dell'Ottocento addirittura pezzi di Cina finiscono sotto il controllo russo e la Russia si estende verso il meridione, vedete, sia nella prima metà con il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Turkmenistan, e poi giù praticamente fino ai confini con la Persia. Nel 1881-1894, sotto Alessandro III, aumentano ancora i territori occupati dalla Russia. Qui abbiamo alcune date che ho voluto mettere come importanti da ricordare. Quindi la Siberia, le repubbliche baltiche scompaiono nel 1721, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania. La Lituania era stato un granducato che ha avuto una storia anche illustre, ma era stato uno stato importante, ma scompare inglobato all'interno di territori russi, per cui questi paesi riappariranno dopo la caduta dell'URSS nel 1991 sostanzialmente. La Crimea era russa dal 1783, l'Ucraina dal 1793, e poi andando avanti troviamo la Finlandia, che non era uno stato autonomo, era una provincia autonoma all'interno dell'impero russo, la Georgia, la Polonia, l'Armenia, il Kazakistan e via dicendo. Quindi tantissime conquiste. Dimmi. L'Alaska, adesso volevo farti vedere questa mappa. Nel 1799 la Russia addirittura se ne va al di là del mare, scavalla e sconfina nel continente americano. Questo è un aspetto importante, perché se la Russia avesse mantenuto questo avamposto sul continente americano, probabilmente la geopolitica sarebbe cambiata notevolmente, perché gli Stati Uniti poi hanno fatto di tutto nel corso dell'Ottocento per avere l'egemonia sul continente nordamericano, e lo hanno fatto sostanzialmente scacciando tutta la presenza delle potenze europee. Prima i francesi, poi gli spagnoli e poi anche i russi. Nord America è sotto il controllo americano, il Canada è un paese largamente dipendente dall'economia americana. Comunque in realtà gli americani hanno sempre avuto un approccio pragmatico rispetto a questi problemi e non si sono sempre impegnati in guerre di conquista, ma in molti casi hanno pagato addirittura anche con dei contratti molto vantaggiosi, perché all'epoca l'Alaska pareva un territorio poco interessante, desertico, ghiacciato, quindi poco interessante. Oggi invece sappiamo che è un centro di estrazione di materie prime energetiche molto importante. Fu ceduta nel 1867 dietro il pagamento di 7,2 milioni di dollari, che dicono sarebbero equivalenti a circa 125 milioni di dollari di oggi. Quindi veramente pochissimo, insomma, anche perché è un territorio molto vasto che poi si è dimostrato essere estremamente ricco. Ma al di là di questo è il fatto di aver progressivamente espulso tutte le presenze di importanti potenze europee. Pensate quanto sarebbe stato importante nella prima o nella seconda guerra mondiale per un paese europeo avere degli avamposti nel continente americano. L'America ha avuto tutti i vantaggi da queste due guerre mondiali proprio perché combatteva lontano dal suo territorio, e le due guerre mondiali hanno distrutto l'Europa ma non hanno distrutto gli Stati Uniti, i quali hanno tratto il vantaggio perché hanno fatto lavorare le proprie fabbriche relativamente al riparo da incursioni. Infatti oggi esistono i missili, i razzi che possono bombardare a distanza di migliaia di chilometri, ma ancora nella seconda guerra mondiale la tecnologia degli aeroplani non permetteva dei voli che permettessero di portare delle bombe e bombardare gli Stati Uniti. Questo era assolutamente impossibile, infatti la guerra si concentra sui mari. La Russia alla fine dell'Ottocento. Intanto l'immagine che vi faccio vedere è un'immagine in cui si vede il patriarca Tikhon di Mosca che benedice le truppe nel 1917, il che ci dà l'idea che in realtà in Russia il potere dello zar sia intrinsecamente collegato con il potere religioso. Si parla di autocrazia, la chiesa ortodossa russa, che è erede poi della tradizione ortodossa greca di Costantinopoli, dell'impero bizantino. La Russia ha ereditato questa tradizione e anche proprio i rapporti di forza tra potere politico e potere religioso. L'imperatore bizantino, fin tanto che è esistito l'impero romano d'Oriente, assoggettava, controllava anche il potere religioso, e questo viene ereditato nell'impostazione proprio dalla Russia, che si proclama la terza Roma dopo la caduta dell'impero bizantino. Quindi in sostanza noi abbiamo un ceto dominante, un ceto privilegiato, che dal punto di vista numerico potrebbe assommare circa il 5% della popolazione, che è rappresentato innanzitutto dallo zar, un autocrate, cioè un sovrano assolutista come all'epoca di Luigi XIV, salvo il fatto che è assolutista alla fine dell'Ottocento, ma nel frattempo nell'Europa occidentale c'è stata la rivoluzione francese, ci sono stati tutti i moti liberali, si sono emanate delle costituzioni, insomma tutto è cambiato da moltissimo tempo, ma invece in Russia è rimasto tutto immobile, per così dire. Poi abbiamo l'aristocrazia, che è un ceto privilegiato, largamente cooptato all'interno dell'amministrazione dello Stato, asservita allo zar, ma contemporaneamente un ceto che gode di grandi privilegi. La burocrazia imperiale, quindi gli uffici che mandano avanti la giustizia, mandano avanti la riscossione delle tasse, l'adempimento delle norme stabilite dallo zar. Poi abbiamo l'esercito, la fedeltà dell'esercito è fondamentale per mantenere in piedi un potere, e poi la chiesa ortodossa, che dà questa legittimazione ideologica, religiosa del potere costituito, per cui i due poteri tendono, come d'altro canto era anche all'epoca di Luigi XIV, cioè il re era lì perché era stato messo lì da Dio, e quindi in qualche maniera la fede giustificava l'assolutismo dal punto di vista religioso. La borghesia, si diceva prima, era veramente ridotta ai minimi termini in un'epoca in cui c'erano grandi paesi industrializzati, la Germania era industrializzata, la Francia industrializzata, l'Inghilterra non ne parliamo, gli Stati Uniti sappiamo che stavano crescendo molto rapidamente. In Russia abbiamo ancora un 10-15% di borghesia, e tra l'altro anche molto limitata, in posizioni strategiche nelle grandi città, nelle grandi capitali, in Pietroburgo, che poi diventa Pietrogrado perché il nome suona più slavo, e quindi in un'epoca in cui si combatte contro la Germania è meglio non utilizzare Burg, che è una parola tedesca, di ispirazione tedesca. Mosca, i porti del Baltico, sicuramente c'è un po' di commercio, ma non così tanto. E poi soprattutto abbiamo la classe dei contadini. Contadini sono la gran massa, il corpo, diciamo, della Russia. Grande potenza sì, ma estremamente tradizionale e arretrata. Qualche immagine ancora che ci fa vedere l'enorme varietà delle popolazioni che vivono in Russia. Non so quanto si riesca a vedere, ma si vede la diversità dei territori, e soprattutto posso mostrarvi anche quest'altra immagine. Questa immagine invece riporta con colori diversi la distribuzione dei gruppi etnici. Abbiamo tantissimi gruppi etnici divisi in grandi famiglie: i gruppi slavi, i popoli turchi, i popoli caucasici, i popoli paleosiberiani, altri popoli uralici e altaici, altri popoli indoeuropei, insomma rappresentati in colori diversi, e poi al loro interno variamente divisi. Quindi si tratta veramente di un mosaico di popoli. Questo è un vero impero, come si usava nell'impero austro-ungarico, che però era una frazione rispetto all'impero russo, eppure sappiamo i problemi che aveva di nazionalità che cercavano l'indipendenza per, come dire, svincolarsi dal potere degli Asburgo. Pensate che l'impero russo è l'unico impero a non crollare nel vero senso della parola, come invece è crollato l'impero turco, che ha perso tutte le sue province, l'impero austro-ungarico, che si è dissolto in tanti frammenti di stati, l'impero tedesco, che pure ha perso molti territori. La Russia è riuscita a rimanere insieme attraverso la rivoluzione d'ottobre. Solo il 45% della popolazione è rappresentata all'epoca da russi, il che significa che la maggioranza delle popolazioni sono assoggettate ai russi, ma godono di autonomie, ma alla fine pagano il tributo, pagano le tasse allo Stato russo. E quindi c'è una grande frammentazione. Il problema quindi è anche di identità, e ci sono sempre spinte centrifughe che vorrebbero dissolvere un'organizzazione organismo in cui convivono tante identità separate.
La lingua è unica?
No, perché questi gruppi etnici sono largamente definiti sulla base della lingua. La lingua è un elemento fondamentale per distinguere gruppi umani da altri gruppi umani. Quindi le lingue sono diverse, ci sono appunto lingue turche, lingue slave, eccetera, eccetera. Qua vedete, cioè, questo era un atlante, un'enciclopedia che rappresentava per i russi stessi la grande varietà di fogge, di costumi, di abitudini delle popolazioni che vivevano nel territorio russo. Si calcola addirittura 180 popoli diversi, quindi qualcosa di incredibile. È un vasto contenitore di popoli, come d'altro canto è intuitivo considerando l'estensione territoriale della Russia. Qualche immagine? Sì. La Russia è il primo paese del mondo. Sì. Però dal punto di vista demografico, decisamente la Cina è molto più densamente abitata. Sì, credo 150-160 forse. Sì. Sì, sì. 1,3 miliardi. Sì, sì. E 1 miliardo circa in India, per cui il peso demografico di questi territori. Sì, era forse l'India supera la Cina? Ah, ecco, vedi, perché lì le cose cambiano velocemente, se non si è aggiornati nel giro di pochi anni. Noi invece abbiamo questo lento declino. Ecco, anche in Cina, tra l'altro, distribuiti in certi territori con vasti territori spopolati, no? Perché appunto anche la Cina soffre un po' delle caratteristiche della Russia. Queste sono fotografie che sembrano moderne, ma sono ricolorate. Sono fotografie in realtà del 1909-1915, progetto Gli splendori della Russia. Sono fotografie d'arte con cui si voleva documentare la varietà dei modi di vivere appunto delle persone che vivevano in Russia. Al di là dei costumi che sono ancora tradizionali, ma erano sicuramente tradizionali anche da noi in questa fase storica, soprattutto nelle campagne o nelle zone rurali, in montagna, però quello che viene documentato è anche la semplicità della vita. Cioè vedete che sono case di legno, molto rozze, molto semplici, e la vita è sicuramente molto stentata in un'epoca in cui invece a Parigi c'è la Ville Lumière, che ha già parecchi anni, insomma, per cui c'è tutto un altro modo di vivere. Questa è un'altra immagine non ricolorata che rappresenta forse ancora meglio le condizioni di vita delle persone che vivono in Russia, nell'impero russo sarebbe meglio dire, e ho voluto mettere qualche dato che forse ancora più rende l'idea delle enormi diseguaglianze che esistono in un paese così addormentato. E allora abbiamo appunto 3.000 famiglie, si è calcolato, detengono il 90% della proprietà della terra, quindi un livello di diseguaglianza che io dico provocatoriamente fa competizione con quella di oggi, nel senso che noi sappiamo che una manciata di famiglie nel mondo, soprattutto grazie alla tecnologia digitale, riesce a monopolizzare una quota, non saprei dire quanto, ma comunque molto importante, della ricchezza mondiale. Addirittura sappiamo che quella è una specie di imbuto che convoglia il denaro tutto in un'unica direzione, grazie a noi che utilizziamo i dispositivi da cui traiamo vantaggio, ma sicuramente sono più i vantaggi che ne traggono quelli che ce li mettono a disposizione. Comunque all'epoca c'è grande quindi sperequazione. I contadini lavorano, ma lavorano terra che non è la loro, e questo sappiamo benissimo che significa sostanzialmente sussistenza e povertà. Ebbene, addirittura a metà dell'Ottocento, prima della riforma dell'emancipazione di cui parlerò tra poco, il 38% della popolazione è rappresentata da servi della gleba. L'istituto dei servi della gleba è un istituto alto medievale che progressivamente è andato scomparendo dopo l'anno 1000 nell'Europa occidentale. Ebbene, c'è stata una rifeudalizzazione nell'Europa orientale dopo il 300, tale per cui addirittura la servitù della gleba è un numero altissimo dal punto di vista proprio proporzionale, quasi il 40%. Nella metà dell'Ottocento sono tantissime le rivolte contadine che derivano appunto dalla difficoltà della vita. Questa è un'immagine non più novecentesca ma ottocentesca, fino all'Ottocento. Qualche altra immagine, questo è un quadro che fece scandalo negli anni 70 dell'Ottocento del pittore e scultore Ilya Repin, che si intitola Burlaki na Volghe, i battellieri del Volga. È un'opera che rappresenta realisticamente le condizioni di vita non dei servi della gleba, che come dice la parola lavoravano la terra in condizioni servili, non potendosi quindi svincolare dalla terra, per cui c'è il famoso romanzo di Gogol Le anime morte, nel senso che quando uno comprava la terra con gli alberi, i cespugli, gli animali e i servi della gleba che vivevano e non potevano emanciparsi dalla terra. Quindi loro, i loro figli, i loro nipoti e pronipoti dovevano continuare a lavorare la terra. Ecco, questi invece sono battellieri, sono persone cioè che trasportano le navi attraverso il Volga, in una posizione in cui le navi non possono navigare perché non c'è vento, a forza di muscoli umani, il che rende proprio questo senso di sfinimento. Sono persone in realtà salariate, di un lavoro però massacrante, per cui bisogna essere disperati, ma la disperazione c'è effettivamente in Russia e per cui alcuni si prestano. E poi ho trovato anche delle immagini che sono state probabilmente la fonte. Repin lo ha visto di persona questa scena, ma queste immagini documentano che non è è molto distante dalla realtà rispetto al quadro. Il quadro drammatizza, ma in tinte tutto sommato realistiche, un lavoro che veniva effettivamente fatto. Questi sono appunto Battelliere del Volga in una fotografia di inizi Novecento. E ci sono anche le donne burlacchi. Perfino loro si prestano a trascinare le navi e in questa condizione appunto che dà l'idea di un paese che non ha agganciato la modernità sotto nessun punto di vista. Il grande riformatore è stato lo zar Alessandro II di Russia, che ha governato nella seconda metà dell'Ottocento. Alessandro II ha provato a riformare la Russia che era stata sconfitta nel corso della guerra di Crimea, nella quale ha partecipato anche il regno di Sardegna. La guerra di Crimea con cui la Russia cercava appunto di estendersi verso i Balcani intuendo la crisi dell'impero ottomano. Poi la guerra aveva dato luogo alla sconfitta della Russia e a questo punto scoppia una serie di rivolte sociali, soprattutto contadine. D'altro canto già precedentemente ce n'erano state parecchie. Si va verso la riforma emancipativa con cui si concede la libertà, la parificazione sociale dei servi della gleba, per dire che qualcosa comincia a scongelarsi in quella Russia di metà Ottocento, il divieto di vendere anime, appunto servi della gleba, libertà di iniziativa economica, addirittura la possibilità di riscatto della terra. Questa è una possibilità giuridica, ma è una possibilità molto difficile da realizzare sul piano concreto, perché bisogna pagare una buona uscita ai proprietari della terra. È vero che una parte viene messa a disposizione dallo Stato, ma l'altra deve essere pagata dai contadini, e i servi della gleba di solito non hanno la possibilità di pagare la terra, il che significa che continueranno a lavorare talvolta con contratti di usufrutto per 30, 40, 50 anni per poter, lavorando gratuitamente ancora come servi, il che significa comprarsi un altro paio di generazioni di servi della gleba per poter avere il riscatto della terra su cui hanno faticato da generazioni. I servi di Stato poi vengono aboliti un po' più tardi, nel 1866, perché le terre demaniali vengono ancora lavorate con i servi della gleba. Comunque questa riforma emancipativa sembra rimettere un po' in moto la società e l'economia russe, anche se sembra molto timida e troppo poco. Alessandro II scrive all'indomani della sconfitta nella guerra di Crimea alla nobiltà che vede di malocchio questa riforma che sottrae privilegi alla classe aristocratica. Naturalmente voi stessi ve ne rendete conto, il sistema attuale di proprietà dei servi non può rimanere inalterato. È meglio cominciare ad abolire il servaggio dall'alto piuttosto che aspettare che esso cominci ad essere abolito dal basso. Vedete appunto che la riforma sembra essere più che ispirata a grandi valori umani, diciamo ispirata ad un calcolo di evitare una rivoluzione sullo stile di quella francese, anche se con molti anni di ritardo. Quello che vi chiedo, signori, è di pensare come questo possa essere fatto. Quindi in larga misura questa riforma è stata importante, però è stata anche disinnescata da una serie di clausole che l'hanno resa meno deflagrante di quello che poteva essere in realtà. D'altro canto Alessandro II governava con l'appoggio dell'aristocrazia, non poteva alienarsela tutta di un colpo improvvisamente. Qualche immagine vedete con cui si fa propaganda. Alessandro II di Russia che abolisce la servitù, e qui appunto i servi della gleba che ringraziano. Vedete che ritornano quelle case in legno molto tradizionali, molto semplici, che abbiamo visto anche in fotografia. Alessandro II poi verrà assassinato nel 1881 proprio, diciamo, da gruppi insurrezionali che vorrebbero riforme molto più incisive, molto più radicali, e che vedono in Alessandro II un ostacolo, qualcuno che finge di riformare ma non riforma veramente. Esplode una bomba che manda in pezzi le gambe dello zar, il quale poi chiede di essere portato al palazzo d'inverno e infine muore dissanguato, e questa è la salma di Alessandro II. È iniziato quindi un ciclo di riforme, ma molto molto timido. Dopodiché abbiamo due zar che si succedono tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che sono Alessandro III e poi Nicola II, che è l'ultimo zar di Russia, quello che andrà incontro alla rivoluzione, prima del 1905, la prima delle tre rivoluzioni, poi febbraio del 17 e poi ottobre del 17. Poi sappiamo che Nicola II fa una brutta fine, lui insieme a tutta la sua famiglia. E loro sono zar reazionari che rimettono in campo la censura di stampa, addirittura appunto cercano di reprimere le differenze di quel mosaico di popoli che hanno costumi, religioni differenti, oltre che le lingue, anche le religioni, che sono un fatto identitario importante. Promuove la russificazione, anzi promuovono la russificazione, l'uniformazione religiosa e l'antisemitismo. L'antisemitismo sappiamo che è un male che affligge in particolare un paese che è popolato da molti ebrei, i quali nel corso della seconda metà del Settecento, in particolare sotto Caterina di Russia, Caterina II, sono stati costretti a vivere nella cosiddetta area di residenza o zona di residenza, che coincide in larga misura con le parti più occidentali dell'impero zarista, cioè l'Europa orientale, che per l'impero russo consiste nelle province occidentali della Russia. Vedete appunto Varsavia e poi la Bessarabia, Moldavia, tutti questi territori vedono la presenza consistente di ebrei. Perché tutti qua? Perché sono costretti a vivere qua, hanno un'area in cui possono vivere. Si stabiliscono anche delle percentuali, cioè gli ebrei non devono superare una certa percentuale sull'ammontare complessivo della popolazione. Si privilegiano piccole città provinciali piuttosto che grandi città, e anche addirittura nelle scuole, la frequenza alla scuola, c'è un tetto massimo per cui gli studenti non possono superare il 10% del totale, gli studenti ebrei, il 10% del totale degli studenti all'interno di una certa scuola. Quindi gli ebrei sono confinati in una fascia molto precisa del territorio russo, come per lasciar libere le altre province dalla presenza ingombrante di questi ebrei, che sono un'identità particolarmente, come dire, resistente a qualunque forma di integrazione, come sappiamo bene. E questo è importante, mi pare, perché poi la Seconda Guerra Mondiale, i rastrellamenti avvengono in larga misura proprio in questi territori, in Polonia per esempio. E perché? Perché sono state scelte politiche fatte dalla zarina di Russia e poi confermate dagli zar che sono seguiti. E questa è un'immagine di una famiglia di ebrei dell'Ottocento. E proprio in Russia, infatti, si scatena poi, in seguito alla morte di Alessandro II, gli ebrei vengono immediatamente additati come la causa, come gli attentatori, come i promotori di questo assassinio. Si scatenano quindi i cosiddetti pogrom, missioni punitive che hanno come finalità quello di distruggere, uccidere, insomma, fare strage degli ebrei. E proprio in Russia, nella Russia zarista, in ambienti della polizia segreta russa, dello zar, vengono pubblicati i protocolli di Savi di Sion, che sono un documento, un falso documentale, con cui si pretende di aver trovato la trascrizione di verbali di riunioni segrete con cui gli ebrei di tutto il mondo starebbero ordendo un complotto ai danni del mondo intero per realizzare, attraverso logge massoniche, una specie di governo mondiale dell'alta finanza e delle banche ai danni della povera gente. Questo libro, che ha avuto grande fortuna in Russia, che poi ha avuto fortuna anche nell'Europa occidentale, è andato in mano anche di Adolf Hitler, il quale lo ha ritenuto fondato, cioè che fossero dei veri verbali di una società segreta, di una loggia segreta di ebrei di tutto il mondo, che appunto ordivano dei piani per strangolare le libere nazioni del mondo, per realizzare una specie di governo occulto favorevole agli interessi degli ebrei stessi. I protocolli dei Savi di Sì. Comunque sappiate che Umberto Eco ha scritto un famoso romanzo nel 2010 che si intitola Il cimitero di Praga, in cui proprio rielabora in forma romanzesca, con una parte di invenzione ma anche con precisi riferimenti, proprio questa storia, e perché proprio nel cimitero di Praga sarebbero avvenute queste riunioni segrete da parte degli ebrei, che ordivano, naturalmente potentissimi ebrei che avevano delle intrature all'interno della grande finanza mondiale, delle grandi banche, e ordivano appunto dei piani segreti per distruggere il mondo, o meglio per governare il mondo occultamente senza comparire. C'era l'industria quindi in Russia? Beh, abbiamo visto che in larga misura ancora 1860 c'è la servitù della gleba, poi progressivamente nel tempo però si diluirà sempre più, ma comunque rimane essenzialmente un paese agricolo la Russia. C'è dell'industria? Sì, a partire dal 1870 la spinta degli zar è quella di cercare di industrializzare la Russia. Come fare in mancanza di capitali, in mancanza di una borghesia imprenditoriale, in mancanza di conoscenze, in mancanza di capacità tecniche precise? È attraverso prestiti, attraverso capitali stranieri, cioè attraendo capitali stranieri, come facciamo anche noi, come dire, abbiamo bisogno di sviluppare il nostro paese, di aumentare il PIL, si fa in maniera da rendere attrattivo il nostro paese, per esempio con incentivi fiscali, e questo attrae capitali che magari vengono remunerati poi abbondantemente appunto nel paese, in maniera da attrarre personale qualificato, impiantare industrie che in larga misura sono gestite da stranieri, impiantate con capitali stranieri, ma che permettono appunto di imparare un modo di fare la nuova economia, quella industriale. Quali sono i paesi europei che investono in Russia? Beh, quelli industrializzati, sicuramente non l'Italia, che comincia quelle fasi a industrializzarsi. Quindi francesi, tedeschi, inglesi, ci sono insomma pesanti investimenti di Stato. È un'industrializzazione calata dall'alto, che non proviene, diciamo, dal basso, dalla presenza di una classe imprenditoriale. C'è un primo boom economico nel 1885-98, più o meno coincidente con la Belle Époque. Però l'indice di sviluppo industriale del 1913 ci dice che se noi calcoliamo che la Russia aveva un 100, cioè un'unità base di sviluppo industriale, la Francia valeva 250, l'Inghilterra 460, la Germania 600, 6 volte tanto, e gli Stati Uniti 1430, il che dà un po' il senso di un paese gigantesco, ma dal punto di vista industriale poco competitivo. È in queste condizioni che la Russia entra in guerra, e questo spiega perché poi, nonostante le dimensioni, le risorse umane e materiali, non riesce a tenere banco nel confronto bellico. Questa immagine fa vedere un po' la distribuzione delle aree industriali. Se non vedete niente è perché sono piccolissime e sono collocate sostanzialmente tendenzialmente nelle grandi capitali: San Pietroburgo, che abbiamo detto diventa Pietrogrado dopo lo scoppio della guerra, Kiev, Mosca, Baku e poco altro. Sono poche aree industriali, piccole isole in un mare sterminato di un paese essenzialmente agricolo. Questa invece è una mappa sovietica degli anni 30 con cui si vuole celebrare i risultati che i piani quinquennali di Stalin hanno ottenuto con l'industrializzazione forzata, che è uno di quei capitoli del comunismo che cambia il volto della Russia, trasformandola da un paese arretrato e agricolo in una superpotenza che per molto tempo terrà testa agli Stati Uniti d'America. E vedete appunto che ci sono grandi aree e ampie aree industrializzate. Naturalmente il costo umano e materiale è stato gigantesco, però effettivamente il Partito Comunista è stato capace di industrializzare, di trasformare la Russia, un paese addormentato, in una grandissima potenza. Queste immagini invece riguardano Baku in Azerbaigian, capitale del petrolio, e infatti questi sono tutti quanti pozzi di estrazione petrolifera, per cui particolarmente interessanti, perché dal petrolio si possono alimentare poi non soltanto una flotta da guerra, che diventa importante per la Russia per poter continuare a contare dal punto di vista geopolitico, ma anche e soprattutto le nuove industrie pesanti. Questo invece rappresenta un incendio, il che ci dà un po' l'idea dell'impatto industriale delle industrie tardo ottocentesche o primo novecentesche. Ma tutta l'industrializzazione comunista è un'industrializzazione pesante, quindi meccanica, siderurgica, metallurgica, chimica, altamente inquinante, come sappiamo. San Pietroburgo, questo è un mobilificio, ci dà l'idea appunto che qualcosa si sta muovendo all'inizio del Novecento, ma certo la Russia sconta un grande ritardo. E poi soprattutto queste industrie non sono di proprietà nazionale, ma sono mosse da capitali esteri, e questo potrebbe essere poco rilevante in tempi di pace, ma in tempi di guerra invece diventa molto importante, soprattutto se si combatte contro la Germania. La Germania può ritirare i capitali, ritirare le maestranze, queste industrie non vanno avanti, e questo appunto genera la dipendenza anche in politica estera della Russia dai capitali e dalle conoscenze tecnologiche straniere. Si costruisce in quegli anni anche la Transiberiana, è un'opera simbolica della volontà della Russia di provare a recuperare il terreno perduto. Unisce Mosca con Vladivostok addirittura, quindi attraversa completamente in senso longitudinale la Russia. Questa è un'immagine che fa vedere gli operai al lavoro nel 1891. La prima pietra viene installata il 31 maggio del 1891. Ma tra l'altro bisogna ricordare che ci sono sempre due date. Il 31 maggio per noi corrisponde al 19 maggio per loro, per cui tra poco scopriremo che il febbraio, la rivoluzione di febbraio e quella di ottobre sono avvenuti in mesi diversi rispetto. Perché? Perché loro vanno avanti con il calendario giuliano, cioè quello di Giulio Cesare dell'antica Roma, e invece noi a un certo punto nel 500 abbiamo promosso la riforma del calendario gregoriano, con cui siamo andati avanti di alcuni giorni perché si era accumulato un ritardo, uno sfasamento, e questo soprattutto perché la Chiesa lo ha promosso per il discorso della Pasqua, del calcolo esatto della Pasqua. Qualche immagine ancora che ci dà una finestra su quella Russia addormentata, in cui però ci sono delle realtà che fanno pensare al desiderio di rimettersi al passo con i tempi. Questa è un'immagine del corso principale di San Pietroburgo, in cui si vedono appunto filobus moderni accanto a tram, l'asfalto, e vedete una città abbastanza affollata. C'è ancora quell'ibridismo per cui abbiamo carrozze trainate da cavalli insieme a mezzi meccanici che assomigliano di più a quelli moderni di oggi, ma questo è tipico del periodo più o meno a cavallo tra prima e dopo la prima guerra mondiale, no? La grande guerra sappiamo che è stata tecnologica sotto certi punti di vista e a dorso di mulo per certi altri. Questa è un'immagine un po' più tarda del 27, la Piazza Rossa a Mosca, e qua si cominciano a vedere delle automobili. Certo, però si tratta di Mosca, insomma, di una grande capitale, di una grande città, e quindi non è forse rappresentativa di quello che è lo standard medio del tenore di vita della popolazione russa. C'è commercio in Russia? Sì, abbiamo detto nelle aree soprattutto del porto e nelle grandi città c'è un po' di commercio, ma in larga misura il commercio è limitato ed è un commercio spicciolo, come vedremo tra poco nelle immagini che vi faccio vedere. Sono documenti del 1922, venditore di salsicce al mercato. Anche qui si vedono abiti tradizionali e condizioni di vita non certo di benessere. Ricordiamoci che gli anni 20 sono quegli anni ruggenti negli Stati Uniti, in cui abbiamo avuto quella proliferazione di aggeggi non, diciamo, legati all'elettricità, che ha consentito di vivere decisamente meglio, ecco, la vita movimentata e l'inizio del consumismo per l'America. Venditori ambulanti a Mosca, anche qui vedete appunto un commercio che sembra proprio ottocentesco. Questi invece sono operai che rifanno la pavimentazione. Qui abbiamo ancora la pavimentazione tradizionale in blocchetti di pietra acciottolato, non è quindi l'asfalto moderno che serve per le autovetture. Qui addirittura Mosca nel 1912, in pieno inverno, si va ancora con la slitta, che è il mezzo più efficiente e più affidabile. All'inizio del Novecento è chiaro che cresce l'opposizione a questo paese che si muove troppo timidamente, in cui qualche passo è stato fatto in avanti ma non a sufficienza. Sono tanti movimenti segreti che operano al segreto dalla censura e che già cominciano a orientarsi secondo progetti differenti per la Russia. La prima differenza che possiamo fare è tra occidentalisti e slavofini. Allora, occidentalisti è facile, sono tutti quegli intellettuali, denti intellettuali, persone di cultura che pensano per il futuro della Russia e che ritengono che la Russia sia un paese attardato e guardano con interesse agli esperimenti fatti nell'Europa occidentale. Secondo loro la soluzione per migliorare la condizione dell'arretratezza è quella appunto di rifare, ma più velocemente, quello che hanno fatto paesi dell'Europa occidentale, la Germania, per esempio la Francia e l'Inghilterra. Industrializzazione, costituzione, elezioni, suffragio, prima ristretto e poi suffragio universale, sindacati, insomma, muoversi in quella direzione. Gli slavofini invece hanno una visione diversa. Loro dicono: noi siamo diversi, ci deve essere una via alternativa, non dobbiamo rifare gli errori dell'Europa occidentale, non dobbiamo per forza rifare il capitalismo, non dobbiamo per forza fare le industrie. Gli slavofini pensano a un modello agricolo incentrato intorno alla comune agricola russa, che è la forma di produzione agricola tradizionale della Russia, la mir essenzialmente. Una comune agricola, cioè un villaggio, un insieme di abitazioni dove vivono i contadini che lavorano la terra, che detengono i mezzi di produzione della terra in comune e che producono dividendo poi il profitto di ciò che hanno coltivato. Quindi gli slavofili non vogliono ripercorrere la via dell'Occidente, vogliono trovare un'altra strada, una strada differente. Oggi questo concetto potrebbe essere applicato per esempio all'Africa. L'Africa deve per forza rifare gli stessi errori dell'Occidente, cioè passare attraverso il consumismo, attraverso l'inquinamento, per poi arrivare alle soluzioni o a cercare le soluzioni che stiamo cercando adesso. Probabilmente ci può essere una via diversa africana di risolvere il problema del progresso. Gli slavofili pensano a questo. C'è un partito quindi democratico costituzionale chiamato Partito dei Cadetti, che è uno occidentalista, vuole costituzione, liberalismo, capitalismo e industria, e vuole un suffragio limitato. E questa è l'insegna, il simbolo del Partito dei Cadetti, che si costituisce ufficialmente nel 1905. Prima era presente ma si riuniva in segreto. Poi abbiamo il Partito Socialdemocratico Russo, partito operaio. Gli operai, abbiamo detto, sono una realtà presente ma limitata, circoscritta alle grandi città. Il Partito Socialdemocratico Russo si divide in due grandi filoni, i bolscevichi e i menscevichi. I bolscevichi, guidati da Lenin, c'è una scissione all'interno del partito, sono quelli che vogliono la rivoluzione comunista, la collettivizzazione, la fine della proprietà privata, e vogliono la rivoluzione. Vorrebbero che il partito, secondo la visione leninista, fosse un partito di professionisti della rivoluzione, cioè capaci di guidare una rivolta armata, quindi diciamo un'avanguardia rivoluzionaria. I menscevichi invece, guidati da Martov, sono convinti che si debba andare sulla strada delle lente progressive riforme. L'obiettivo rimane sempre quello del socialismo, ma realizzato più gradualmente. Questa è la scena, ovvero l'immagine che mette insieme le due anime di un partito che fino al 1897 era l'unico partito socialdemocratico russo. Qui abbiamo al centro Lenin, ancora molto giovane, che guiderà poi la parte più rivoluzionaria e più movimentista del partito, e l'altro invece, che è Martov, qui sulla destra, che invece rappresenta la via più gradualista. Anche in Italia avevamo i socialisti riformisti, che facevano capo a Turati, e i socialisti massimalisti, che facevano capo per esempio a Mussolini, il quale voleva una grande rivoluzione, prima poi di riscoprirsi dittatore di destra. Queste sono immagini, fotografie di Lenin quando ancora abbastanza giovane. Lenin appunto è il fondatore della fazione bolscevica. Vogliono che il partito si metta alla testa di un movimento rivoluzionario che usi le armi per ottenere delle trasformazioni concrete. Anche se all'inizio del Novecento sembra abbastanza remota la possibilità che la rivoluzione comunista avvenga in Russia, cioè in un paese che non ha una grande borghesia e che ha una ristrettissima classe di operai. Questo invece è Martov, cioè il leader del partito menscevico. Le due anime dei socialdemocratici si separano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Poi i due entreranno in rotta di collisione proprio nelle fasi radicale della rivoluzione d'ottobre. Questi invece sono i leader del partito social rivoluzionario, sono gli slavofili, sono quelli che non vogliono l'industria, non vogliono il capitalismo, non vogliono la costituzione liberale, ma vogliono invece una Russia basata su tante comunità agricole, le quali si dividano la terra senza che vi sia una proprietà privata, ma sia la proprietà della MIR, cioè diciamo della comune agricola. Sviluppare una via alternativa slava al benessere, senza più guardare all'Europa occidentale. La Russia è un paese che da sempre è stato così, che ha dei momenti in cui vuole occidentalizzarsi e dei momenti in cui riscopre un'anima differente, che è l'anima appunto russa, l'anima slava. C'è l'altra foto di gruppo in cui si vedono appunto Ekaterina Breskovskaya e Grigori Kershuny, cioè i due leader del partito populista. Il populismo non era una brutta parola all'epoca, significava via slavofila e appunto detto anche social rivoluzionario. E queste sono le comunità agricole tardo ottocentesche e prima novecentesche, cioè gruppi di contadini che lavorano la terra, una terra che può essere un tutt'uno indiviso e lavorata insieme con gli stessi mezzi di produzione, cioè le zappe, gli animali, tutti quanti utilizzati in comune, oppure secondo un criterio di redistribuzione. Le due modelli sono MIR e OBSHIN, comuni rurali. Questa via invece dal punto di vista degli occidentalisti è sbagliata, perché condanna la Russia a rimanere un paese arretrato. Se vogliamo agganciare la ricchezza e poter contare nel mondo, bisogna seguire la via del capitalismo e dell'industria. Questo è un quadro che rappresenta appunto i metodi tradizionali della MIR. Con il cavallo si coltivava, insomma, nel 1200, nel 1100 in Europa occidentale, poi progressivamente le tecniche agricole erano cambiate. In cui abbiamo ancora l'aratro di legno, neanche l'aratro pesante, che si è cominciato a utilizzare nel 700 con la rivoluzione agricola in Inghilterra. Vi ho parlato di tre rivoluzioni, una del 1905 e poi due nel 17. Le due del 17 sono legate alle sofferenze della Grande Guerra. E quella del 1905? Beh, anche quella è legata a una guerra lontana che interessa la Russia nei confronti con una potenza che sta muovendo i suoi primi passi per diventare un soggetto attivo lì nel Pacifico. Sono i giapponesi. I giapponesi sappiamo che, come tutti gli altri popoli soggetti a colonizzazione, non erano mai stati considerati degni di particolare attenzione da parte delle nazioni occidentali, che avevano sempre guardato al mondo come alla casa propria da potersi spartire o a una torta, ecco, da dividersi in fette più o meno generose. Però nel 1904, nel 1905 scoppia una guerra russo-giapponese. Come mai russo-giapponese? Ma perché la Russia e il Giappone essenzialmente tendono a confinare. La Cina infatti è un impero in piena decadenza, la Russia approfitta portando avanti la sua secolare vocazione all'espansione, si mangia interi territori molto ricchi di giacimenti della Cina, per esempio la Manciuria, alla quale è interessata anche il Giappone. A un certo punto scoppia la guerra. La guerra tra l'altro è interessante perché viene fatta scoppiare dal Giappone, il quale mette in atto una tattica che poi utilizzerà nella seconda guerra mondiale, cioè quella di bombardare la flotta russa e affondarla prima ancora di dichiarare guerra, cosa che poi farà con Pearl Harbor, se vi ricordate. Quindi la strategia era già stata utilizzata con successo 40 anni prima, proprio nella guerra contro la Russia. A tradimento. Tenete presente che ancora con la Grande Guerra il fair play di dichiarare guerra attraverso precisi messaggi mandati dagli ambasciatori era ancora considerato molto importante. La guerra totale che poi sperimentiamo con la Seconda Guerra Mondiale era ancora di là da venire, era ancora importante prima di cominciare le operazioni militari dare un messaggio ufficiale di inizio delle ostilità. Invece il Giappone, che è un paese che si sta occidentalizzando, si sta industrializzando, ha abolito le gerarchie feudali, ha abolito la classe di samurai, insomma è interessato a creare il suo proprio impero in Estremo Oriente, è interessato alla Corea, è interessato alla Manciuria, si trova a competere non tanto con la Cina che è in fase di decadenza, ma con la Russia che pretenderebbe di penetrare in Cina. E quindi scoppia la guerra russo-giapponese. Poi i movimenti della flotta russa, che vedete fa la circonnavigazione dell'Africa, e poi i punti dove si consumano le principali battaglie di questa guerra russo-giapponese. Non è Pearl Harbor, ma è Port Arthur, l'aggressione giapponese alla flotta russa, che non si aspettava queste ostilità. Viene quindi affondata una parte della flotta russa, poi arrivano i rinforzi, ma la guerra volge a favore del Giappone. Queste sono immagini che rappresentano appunto le battaglie navali che si consumano molto lontano dall'Europa, ma molto vicini ai territori russi che si estendono così lontano da noi. Altre immagini, la battaglia di Tsushima, ultimo e decisivo scontro della guerra russo-giapponese, con cui la Russia perde 2/3 della flotta del Baltico, a dimostrazione che il Giappone è il primo popolo, il popolo giapponese, che riesce a tenere testa a uno stato anche così importante, una grande potenza occidentale, in particolare la Russia. Poi c'è anche una vittoria combattuta in Manciuria, Manciuria, la battaglia di Mukden nel 1905. Ad ogni modo, quello che non interessa è che il Giappone insperatamente riesce a vincere questa guerra contro la Russia. Cominciano quindi i guai. E i guai sono rappresentati simbolicamente dalla corazzata Potemkin, che è un gioiello della flotta militare russa, la quale tecnicamente non entra in guerra, nel senso che viene varata poco prima della fine della guerra russo-giapponese. Ciò nonostante, questa sconfitta è una doccia ghiacciata per quanto riguarda la flotta russa, e qui si consuma un ammutinamento legato a un fatto circostanziale, cioè il fatto che un ufficiale russo avrebbe obbligato l'equipaggio a mangiare carne infestata da vermi. Ecco, quindi insomma, però questo elemento è sintomatico del malcontento e delle condizioni veramente di debolezza, oltre che igienica, ma proprio di mancanza di risorse delle truppe russe che di lì a poco sarebbero entrate nella Grande Guerra. Questo ammutinamento quindi dà proprio il senso che perfino i ceti privilegiati, e vi ricordate che l'esercito era parte del ceto privilegiato che si stringeva intorno allo zar, perfino loro cominciano a vedere nello zar un limite, perché appunto questa Russia non è in grado neanche di tener testa con quello che viene considerato un popolo, ricordatevi le teorie razziste all'inizio del Novecento, inferiore, come sono appunto i giapponesi. È una vera e propria onta per i russi. Si giunge poi la parte di Portsmouth nel 1905, con cui il Giappone estende il suo controllo sulla Corea, sulla Manciuria, sul Liaodong, che è una penisola qui che si protende sul Mar Giallo, e infine su un'isola per metà russa, l'isola di Sakhalin, per metà russa, la parte settentrionale, e per metà giapponese. Insomma, il Giappone comincia a edificare il suo impero orientale, e perciò poi entrerà nella Prima Guerra Mondiale per continuare in questa espansione. È così che nel 1907 la Russia decide di entrare in alleanza con la Francia e con l'Inghilterra, proprio per evitare questo isolamento e questa sua fragilità che si è manifestata nello scontro con le truppe giapponesi. Infatti, se dovesse essere attaccata dall'Austria e dalla Germania, si troverebbe in grave difficoltà. Per cui, per evitare l'isolamento, data la sua condizione di fragilità, la Russia si allea dentro al sistema di quella che diventerà la Triplice Intesa. Vedete, c'è una prima alleanza nel 1904 con la Francia e poi un'intesa russo-britannica nel 1907, con cui si perfeziona la Triplice Intesa e si è creato lo schema della Grande Guerra.